il radiogiornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Camion contro la folla a Stoccolma, diversi morti. Per le autorità un attacco terroristico nella capitale svedese. Caccia all'uomo con il responsabile ancora in fuga. Pieno appoggio a Donald Trump. Il mondo politico americano esprime sostegno all'operazione contro una base militare siriana. Lotta ai pirati informatici. Swisscom stila un bilancio del suo programma antitruffa. Versati 50.000 franchi a utenti che hanno segnalato falle nella rete. Negli approfondimenti ci occuperemo anche di Spagna, del disarmo dell'ETA e della reazione scettica della società civile. In apertura dunque andiamo subito in Svezia.
Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
La Svezia è stata attaccata, tutto indica che si è trattato di un atto terroristico. Il governo è costantemente informato, invitiamo la popolazione a stare allerta e a seguire le indicazioni della polizia. Ci sono almeno 2 morti in questo orribile attacco.
Vill också säga att enligt säkerhetspolisen så har vi minst 2 omkomna i det här fruktansvärda terrordådet.
La voce del premier svedese Stefan Löfven nelle sue prime dichiarazioni rilasciate poco fa a caldo dopo quello che viene definito un attacco terroristico perpetrato nel cuore di Stoccolma oggi pomeriggio, anche questa volta attraverso un camion lanciato contro la folla. In studio mi ha raggiunto Piero Grabeck della redazione Esteri per i particolari.
Sì, un camion che si è lanciato ad alta velocità contro i passanti che in quel momento stavano passeggiando lungo la centralissima Drottninggatan, una via pedonale piena di negozi e che in un attimo ha stravolto la capitale svedese. Molte le persone investite, secondo uno schema già visto a Berlino poco prima di Natale e a Nizza l'estate scorsa. Il bilancio dei morti è ancora incerto, sono almeno 2, potrebbero essere 5, almeno 8 i feriti. Durante l'attacco si sono uditi anche degli spari, ma non si sa se provenissero da agenti di polizia o se l'attentatore fosse anche armato. Lungo la via pedonale si sono vissute scene di panico e un fuggi-fuggi generale.
Ci sono indicazioni sull'autore di questo attacco?
No, non ci sono ancora informazioni sulla sorte della persona alla guida dell'autocarro finito poi contro la facciata di un negozio di abbigliamento e che sarebbe stato rubato ad un rifornitore di birra occupato con le consegne. Le autorità hanno però comunicato che non è ancora stato arrestato nessuno e hanno appena diffuso l'identikit di un uomo ricercato. La capitale svedese starebbe dunque vivendo un'autentica caccia all'uomo. La popolazione è stata invitata a non recarsi in centro città, la metropolitana è stata bloccata, la stazione ferroviaria centrale è stata chiusa. Pesante dunque l'incognita attorno a questo attacco, nessuna rivendicazione è apparsa finora e non vi erano indicazioni che potessero suggerire la minaccia incombente. Le informazioni fornite dalle autorità rimangono limitate, l'aria a Stoccolma si è fatta decisamente pesante.
E noi speriamo di riuscire a darvi maggiori dettagli nel corso della serata. È iniziata a New York un'ora fa una seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'ONU dedicata all'attacco americano ad una base militare siriana. La riunione è stata chiesta a gran voce dalla Russia, alleata del regime siriano. Ancora nel pomeriggio, infatti, da Mosca sono arrivate reazioni dure all'operazione ordinata direttamente dal presidente Trump. Con un post su Facebook, il primo ministro Medvedev ha detto che si è giunti ad un passo dallo scontro. Negli Stati Uniti, invece, sembra esserci ampio sostegno all'operato del presidente. La corrispondenza è di Andrea Vosti.
Uniti e compatti, l'attacco di ieri notte contro la base aerea di Al-Shairat ha suscitato un coro pressoché unanime di consenso tra repubblicani e democratici. Una rarità di questi tempi nella sempre più divisa e polarizzata Washington politica. Il senatore Marco Rubio, uno dei più acerrimi nemici di Trump durante la campagna elettorale, ha lodato la decisione affermando che per Bashar al-Assad il tempo dell'impunità per i suoi crimini è terminato. Fronte democratico. L'ex candidata alla presidenza, Hillary Clinton, aveva invece già esortato il neopresidente a bombardare le basi aeree dell'esercito siriano subito all'indomani dell'attacco chimico di Khan Sheikhoun. A non essere invece affatto contenti dell'avventura militare di Trump in Siria sono i suoi sostenitori dell'estrema destra conservatrice, sostenitori che nei seguitissimi talk show radiofonici su Twitter accusano il presidente di aver compiuto un terribile errore, anche per aver agito senza aver ottenuto il semaforo verde dal Congresso. E intanto, con l'attacco di ieri notte, Donald Trump ha interrotto l'emorragia nel suo tasso di approvazione nei sondaggi, impicchiata da settimane. L'indice di gradimento del neo presidente, più che mai commander in chief, si attesta ora al 40%.
Ci spostiamo a Washington, dove il Senato ha appena ratificato la nomina di Neil Gorsuch a giudice della Corte Suprema. Si conclude così un'aspra battaglia cominciata oltre un anno fa con la morte del celebre giudice conservatore Antonin Scalia. Sentiamo Thomas Paggini.
La lotta per la sostituzione del nono giudice della Corte Suprema era scattata subito dopo la morte improvvisa di Antonin Scalia, il 13 febbraio del 2016. Barack Obama aveva infatti nominato un sostituto, Merrick Garland, una nomina che di fatto avrebbe cambiato gli equilibri della Corte, fino a quel momento a maggioranza conservatrice. Ma i repubblicani detenevano già allora la maggioranza al Senato e si sono subito rifiutati di ratificare e persino di discutere la scelta. Spetta al nuovo presidente, questa la motivazione. E infatti, durante la campagna elettorale per le presidenziali, Donald Trump pubblicò una lista di 20 nomi suggeriti da un think tank conservatore per assicurare la propria base. 20 giudici qualificati dai quali, se eletto, il presidente avrebbe scelto. E così fece con il 49enne Neil Gorsuch, che nelle scorse settimane ha risposto alle domande dei senatori in modo spesso scherzoso e affabile, ma cercando di non esporsi troppo durante le audizioni. Una cosa però è certa e contribuito all'opposizione dei democratici, tanto che ieri i repubblicani hanno dovuto cambiare le regole del Senato per permettere, poco fa, la ratifica. Gorsuch, come il suo predecessore Scalia, è sostanzialmente un originalista. Crede, insomma, che la Costituzione vada applicata secondo la volontà dei padri fondatori. Ora, visto che la nomina è a vita, potrà contribuire a determinare le sorti degli Stati Uniti nei decenni a venire.
L'attualità dalla Svizzera ora. Swisscom l'anno scorso ha versato un totale di 50.000 franchi ad utenti di internet che hanno segnalato falle informatiche. Si tratta del primo bilancio di un programma che premia chi, invece di vendere sul mercato nero informazioni potenzialmente preziose per effettuare truffe, si comporta onestamente. In redazione Alan Crameri.
L'altruismo ha dei limiti, si è detta Swisscom, anche perché i delinquenti del mondo virtuale offrono prezzi sempre più alti per informazioni su difetti di software che permettono di compromettere, manipolare o spiare i sistemi colpiti. E così, per evitare che gli hacker che hanno scoperto questi difetti si rivolgano a criminali, da un anno il maggior operatore elvetico di telecomunicazioni, come già fanno altre aziende internazionali, non si limita a ringraziare, ma premia chi segnala le falle informatiche che lo riguardano. Il primo bilancio è stato pubblicato oggi in un rapporto sulla sicurezza. Non stupisce che la maggior parte delle segnalazioni riguardino falle minori. I premi versati per questi casi non superano i 500 franchi l'uno. Una persona ha ricevuto però più di 2.000 franchi per aver scovato un difetto dai danni potenzialmente molto alti. La falla si trovava nei router internet distribuiti ai clienti. Swisscom definisce positiva l'esperienza con il programma di ricompense, allo stesso tempo però descrive come non semplice il quadro legale, vale a dire non c'è una legge chiara che permette queste retribuzioni.
È fallita la raccolta firme per il referendum contro la legge d'applicazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Oggi, termine ultimo per la consegna, sono state depositate alla Cancelleria federale 13.000 firme, ce ne volevano 50.000. Un quarto delle sottoscrizioni arrivano dal Ticino. Ad avviare il referendum era stato il politologo ticinese Nedad Stojanovic, l'UDC invece l'aveva subito definita inutile. Ferrovie Svizzere, a fine anno scadrà la concessione per il traffico a lunga distanza. I tentativi di trovare una soluzione consensuale tra FFS, BLS e Südostbahn sono falliti e toccherà quindi all'Ufficio federale dei trasporti assegnare il nuovo incarico. Per queste sono state messe a punto linee guida che definiscono principi e criteri del traffico a lunga distanza. Da Berna, Elisa Raggi.
Attualmente sono le FFS a beneficiare interamente della concessione per il traffico a lunga distanza. L'utilizzo della rete frutta alle ferrovie federali un centinaio di milioni di franchi all'anno. Una cifra che fa gola anche ad altri, in particolare alle compagnie BLS e Südostbahn. I negoziati fra le parti non hanno però permesso di trovare un accordo consensuale. Toccherà dunque all'Ufficio federale dei trasporti prendere una decisione, come ci conferma il direttore Peter Füglisthaler.
Abbiamo fatto questo ruolo di mediare prima. E adesso c'è un ruolo di decidere. Fino al 9 settembre tutte le ferrovie hanno la possibilità di domandare una concessione.
E il rinnovo dovrà essere deciso entro dicembre, quando è previsto il prossimo cambio di orari. Intanto la Confederazione ha voluto ridefinire la rete a lunga distanza, distinguendo più chiaramente fra linee principali o premium che collegano direttamente i centri più importanti e quelle di base che servono anche regioni più periferiche.
Abbiamo chiaramente deciso deciso che anche nelle regioni decentrali abbiamo questa rete per i treni diretti. La rete sul Gottardo di montagna rimane una linea diretta, che è qualcosa di importante anche per il Ticino.
Ancora da vedere però chi la gestirà. La Sudostbahn ha da tempo espresso il suo interesse.
Nella nostra seconda parte torniamo da prima sul bombardamento della base militare siriana da parte delle forze armate americane. L'attacco, lo ricordiamo, è stato condotto stanotte come rappresaglia per il presunto utilizzo di armi chimiche contro civili da parte del regime di Assad. Ne parliamo con Ennio Careto, che per anni è stato nostro corrispondente a Washington. Ben ritrovato, buonasera.
Anche a voi, grazie.
Ennio, come leggere questa decisione del presidente Trump? Lui, che aveva più volte detto di non volersi mischiare in questioni medio orientali, di volersi dedicare soprattutto a questioni interne, quello che è successo stanotte, l'ordine di attaccare, è un modo di scaricare le tensioni politiche interne, come qualcuno sostiene oggi?
Ma io penso che sia stato per Trump un passaggio obbligato, come lo è stato per quasi tutti i presidenti. In passaggio da candidato a capo dello Stato e a capo delle forze armate americane. Durante la campagna elettorale aveva preso le distanze dai problemi medio orientali, aveva promesso appunto l'impegno riformatore e conservatore naturalmente interno, ma la realtà della politica estera gli si è imposta. È stata la prima volta che si è dimostrato presidente, secondo me, ed è stata anche la prima volta che ha avuto un responso favorevole sia dal Congresso, per quel poco che si è visto fino adesso, sia dall'opinione pubblica. Ha scelto una reazione limitata che non dovrebbe alterare né quanto sta succedendo in Siria né i suoi rapporti con la Russia, non immediatamente almeno. Io credo che in questa maniera abbia distolto l'attenzione dagli insuccessi che ha finora subito.
E a tuo avviso quanto hanno contato le pressioni da parte di ambienti militari, da parte di alcuni ambienti del Pentagono?
Ma anche qui, a mio parere, Trump ha dovuto fare marcia indietro, perché aveva assunto posizioni molto ostili alle istituzioni fondamentali del sistema americano, cioè nei confronti dei servizi, nei confronti dello stesso Pentagono, escludendo dal Consiglio di Sicurezza Nazionale il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e anche nei confronti del Congresso. Si è reso conto, a mio giudizio, ripeto, che un presidente non può svolgere una politica estera se gli manca l'input fondamentale dei servizi e del Pentagono. Ha dovuto cedere sia sulla composizione del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, che riflette adesso l'equilibrio tra le varie istituzioni e i vari esperti, ha dovuto cedere anche nella presunzione di poter fare tutto da solo. In qualche maniera l'America sta dimostrando, il sistema America sta dimostrando di avere gli anticorpi necessari a contenere un presidente che, secondo me, rischiava e rischia ancora di commettere gravi errori.
Ennio Careto, grazie per le tue valutazioni.
Grazie mille a voi.
Ci spostiamo in Spagna, ora, dove si va verso la fine dell'ETA, il gruppo terrorista basco. 6 anni fa ETA aveva annunciato la fine della lotta armata. Questa notte l'organizzazione indipendentista ha comunicato di aver iniziato il processo di disarmo, che si concretizzerà domani con la consegna alle autorità di depositi e arsenali. E nei prossimi mesi si attende la definitiva dissoluzione del gruppo. Ma il paese è pronto a lasciarsi alle spalle 50 anni di terrorismo? Ne parliamo con Matteo Re, professore di storia contemporanea all'Università Re Juan Carlos di Madrid. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, grazie.
Con lei vogliamo partire dal clamoroso successo di un romanzo, un vero caso editoriale in Spagna, ma anche un caso sociale, perché per la prima volta uno scrittore basco ha avuto il coraggio di parlare di terrorismo dalla parte delle vittime. È un libro che si intitola Patria, lo ha scritto Fernando Aramburo e ha avuto 12 ristampe in pochissimi mesi. Dicevamo, un caso letterario ma anche un caso sociale. Matteo Re, è il segnale che la Spagna è pronta ad affrontare i suoi anni di piombo?
Ma innanzitutto il libro scritto da Aramburu è stato un caso editoriale, perché è un libro molto ben scritto. E per quanto riguarda il contenuto, è effettivamente un libro che può rappresentare una novità editoriale, perché il centro, diciamo, di questo romanzo è appunto la fine del conflitto basco, e la fine di un'epoca e una speranza verso il futuro. È un libro, come ha detto lei, effettivamente in cui i protagonisti sono le vittime, una cosa abbastanza nuova in Spagna, soprattutto nei Paesi Baschi. Però da qui a pensare che i Paesi Baschi, la società basca e in generale anche la società spagnola siano preparati a una fine del conflitto, beh, insomma, è difficile da crederlo. È difficile perché dipende anche soprattutto da che fine ci aspettiamo. La società basca è abbastanza divisa. Perché? Perché in realtà questo disarmo che dovrebbe avvenire domani viene interpretato da una parte delle vittime, quasi dalla totalità delle vittime, quasi come una presa in giro, perché viene considerato come una specie di messa in scena mediatica di una fine, di un qualcosa che in realtà è già finita.
Lei citava il Paese Basco, diceva che c'è un certo scetticismo, ma è comunque una regione che è pronta a parlare anche di riconciliazione.
Ma la società basca apparentemente potrebbe anche essere pronta, però quando uno scava a fondo vede che una parte importante della società basca è stata vittima diretta dell'ETA e molti sono stati vittime della violenza indiretta. Molte persone, molte famiglie hanno dovuto abbandonare i Paesi Baschi nel passato, molte persone sono state minacciate. Quindi è difficile in così poco tempo, quindi dal 2010 a oggi, pensare che appunto la società civile riesca a riconciliarsi in una maniera così facile, in una maniera così rapida.
Lei ha detto che è passato poco tempo dall'annuncio della fine della lotta armata, in effetti pochi anni, però lei è da 16 anni ormai in Spagna. Lei ha visto cambiare l'atteggiamento del paese nei confronti del problema dell'ETA?
Tutti i dati statistici dicono che la società basca e anche la società spagnola ormai mettono il pericolo dell'ETA come un non pericolo, dato che l'ETA comunque è praticamente dissolta. E quindi è una società che è cambiata con gli anni, quindi una società in evoluzione, una società però che almeno una parte della società, soprattutto della società basca, non vuole dimenticare e non vuole che ci sia una pace ad ogni prezzo. Cioè la pace naturalmente tutti qua la vogliono, però non deve essere una pace quasi riconosciuta all'ETA, quasi come se l'ETA fosse un attore principale di questa pace. L'ETA ha ucciso per molti anni, l'ETA non è in condizione di poter esigere praticamente nulla, e che è soprattutto una maggiore visibilità da un punto di vista politico.
Il ricercatore Matteo Re, come detto, domani verranno definitivamente consegnati depositi e arsenali alle autorità. Ritorniamo in Svizzera, dove negli ultimi mesi il dibattito sui grandi predatori sembra essersi concentrato sulla presenza del lupo e sulle sue predazioni, ma con l'arrivo della primavera anche l'orso torna a far parlare di sé. Un esemplare è infatti svernato nel Canton Uri, dove ieri le autorità hanno informato la popolazione sulla presenza del plantigrado. Per noi c'era Mirko Priuli.
Ci sono orsi problematici o addirittura pericolosi, come l'ormai famoso M13, abbattuto 4 anni fa in Valposchiavo perché si avvicinava troppo ai centri abitati, e orsi molto più discreti. Quello che dalla scorsa estate si aggira sulle montagne del Canton Uri sembra appartenere fortunatamente a questa seconda categoria. Giunto in primavera dalla colonia dell'Adamello Brenta, come tutti gli altri suoi simili che finora hanno visitato il nostro paese, questo esemplare, dopo aver attraversato i Grigioni, si era spinto fino nel Canton Svitto, dove era stato anche fotografato, per poi far perdere le sue tracce. La prima segnalazione in territorio urano risale al 14 giugno dello scorso anno. Le inconfondibili impronte erano state segnalate da un contadino sui monti sopra Bürlen, a pochi chilometri dal capoluogo Altdorf. E proprio lì, nella regione del Klausen, l'orso sembra aver trovato una zona adatta al caso suo, con molte vallate discoste e disabitate, ricche di bacche, funghi e piccoli animali. È lì, infatti, che è rimasto per il resto della stagione estiva, seguito dai guardiacaccia, grazie anche alle successive segnalazioni giunte dalla popolazione. Poche, a dire il vero, visto che l'animale si è sempre mantenuto ben lontano dagli umani, evitando così anche i contatti conflittuali con alveari e animali da reddito. È con l'arrivo della stagione di caccia che le autorità urane speravano di ottenere maggiori informazioni sul plantigrado, che in base alle analisi del DNA effettuate finora non ha ancora potuto essere classificato con esattezza, ma anche dai cacciatori non sono giunte segnalazioni, tanto che a un certo punto si pensava che il predatore fosse nuovamente sparito di circolazione. Le impronte segnalate poche settimane fa nella regione di Silenen sono però ancora le sue. Il plantigrado non era sparito, era semplicemente andato in letargo. Dopo il risveglio si aggira ancora nel Canton Uri, nel triangolo tra Bürglen, Spieringen e Erstfeld, motivo questo per cui le autorità cantonali hanno ora deciso di informare la popolazione. E l'interesse degli urani è grande, vista la massiccia affluenza ieri sera nella sala multiuso di Bürglen. Non sappiamo dove abbia passato l'inverno e tantomeno dove si trovi ora esattamente, ha affermato il responsabile dell'ufficio caccia e pesca, Josef Walker. L'orso ci ha nuovamente sorpreso, come lo ha fatto anche l'anno passato. Nel mese di marzo è improvvisamente ricomparso, le impronte rinvenute nella neve sono sicuramente sue. Vista l'indole schiva, per il momento non sussiste alcun pericolo per la popolazione, ha sottolineato Walker. I suoi uomini continueranno a monitorare la presenza del plantigrado e a informare la popolazione qualora l'orso dovesse cambiare atteggiamento.
Ci congediamo da voi ricordandovi la notizia con la quale abbiamo aperto, ovvero l'attentato con un camion lanciato contro la folla a Stoccolma, attentato che ha causato diversi morti. Per il momento ne sono stati confermati tre. L'autore è sempre in fuga, altissimo il livello di guardia in tutto il paese. Io mi fermo qui, buona serata.